quale politica è finita, o se preferiamo, quale patologia politica sta esaurendo la possibilità di creare progetti politici più ancora che programmi e conseguentemente consenso politico in questa povera patria che pare aver perso ogni facoltà di risposta alla crisi di questi ultimi anni. Ma soprattutto quale costruzione e l'educazione dei sentimenti politici della cittadinanza ricostruire per poter dare occasione al futuro. Cercavamo queste risposte quando abbiamo deciso di affrontare l'ultimo capitolo del testo di Natoli dedicato alla politica, tratto dal libro Il buon uso del mondo, e titolato Democrazia e virtù civili. Pagine dense, capaci di illuminare il tempo presente sempre più degradato e di ricostruire un orizzonte di senso sempre più indistinto. Leggere queste pagine è un invito costante a interpretare il carattere degli italiani, la loro identità così come essa si è formata negli ultimi anni, ma si è poi trasformata. Guicciardini, Machiavelli, Leopardi non hanno già forse abbondantemente e attentamente descritto quell'egoismo che è nostro segno distintivo, fatte salve rare e rarissime eccezioni? Non siamo forse ormai arrivati all'agonia o come sempre ripercorreremo le vie della tragedia trasformandole in farsa? L'egemonia sottoculturale è diventata imperante, l'uso delle parole e del discorso politico e sociale degrada sempre più. Le sirene più svariate attirano l'attenzione e la pancia domina sulla ragione. Le piccole patrie e l'egoismo individuale hanno preso il sopravvento. La selezione delle classi dirigenti è un allegro carnevale. Anche la vecchia cooptazione non funziona più. Neppure Caligola avrebbe mai auspicato tanto e forse il suo cavallo sarebbe il miglior senatore di tempi attuali. Lo sfaldamento delle regole di convivenza intacca tutto e tutti, e l'odio politico, con la sua suddivisione in amici e nemici, si cela dietro ingannevoli e immensi discorsi d'amore. Del resto la fortuna politica è donna, come insegnava Machiavelli, e occorre blandirla. Ma anche l'insipienza e la mancanza di prospettiva di tanti, anche nelle nostre fila, non giovano certo alla costruzione di un consenso su basi nuove. Il percorso che Natoli propone si sviluppa lungo quattro direttrici che continuamente si intersecano. Cosa sono la politica e la democrazia? Come si esplicita il tema della rappresentanza e del consenso? Quale formazione per i cittadini e quale educazione delle passioni? E infine l'elenco delle virtù individuali e politiche necessarie alla democrazia. La buona politica è data dalla coesistenza equilibrata di queste quattro preposizioni. Politica della città, nella città, sulla città, per la città. La politica, secondo la tradizione occidentale che Natoli ripercorre a volo d'uccello, è quella pratica che permette agli uomini di cooperare insieme in vista del bene di tutti. Essa è, come Hobbes insegna, ma già anche Agostino sapeva, il patto fondativo che permette di contenere la prepotenza, che argina il male, che limita gli egoismi individuali, che mette fuori campo la violenza, o meglio la trasferisce al sovrano per evitare la completa distruzione di ogni comunità umana. La politica è esercizio del potere, che però trova, o dovrebbe trovare, la sua legittimità nell'esplicazione di un servizio. La democrazia, poi, non è che il metodo per realizzare il bene comune. Certo, occorre aver ben chiaro quale sia il bene comune, o si corre il rischio di cedere alla tentazione di credere che esso sia la semplice sommatoria di interessi particolari per cui ci si espone al pericolo, per cui chi detiene maggiori interessi possa determinare la definizione del bene della comunità intera. Ogni analisi politica contemporanea si infrange sul tema della rappresentanza di pluralità irrappresentabili, tanto più irrappresentabili quanto più atomisticamente individuali e perciò stesso portatrici di egoismo che convergono su chi meglio promette la libertà assoluta di far ciò che si vuole al di fuori di qualsivoglia socialità. La signora Thatcher e i suoi ghostwriters hanno segnato i nostri ultimi 30 anni e se altrove sta nascendo la consapevolezza di un doveroso ritorno a formule più partecipate di convivenza, noi siamo ancora agli anni 80, all'illusione di un liberismo rampante, se non proprio economico almeno culturale, libertino quanto basta, libertario ma non troppo, e liberale e fondamentalmente egoista, pauroso delle diversità e delle loro esigenze e volutamente maleducato. Come giustamente sottolinea Natoli, non solo occorrono nuove forme di partecipazione e rappresentanza, ma occorre anche uscire dalla spirale di una politica fatta di happening e di eventi, ma di fatto priva di memoria. Certo, la politica deve rimettere al centro il suo compito primo, che è quello di far diventare cooperativi gli interessi individuali e quindi, di conseguenza, deve rimuovere gli ostacoli che bloccano le dinamiche sociali, compito altissimo che la nostra Costituzione all'articolo 3 sottolinea. Ma esso deve anche rimettere in circolo la competenza democratica di ogni individuo e di ogni gruppo sociale, recuperando la parresia, la libertà di parola nell'assemblea. La libertà di parola, certo, non è la sua riduzione alla sopraffazione dell'altro, ma è un uso libero e pubblico della ragione, del discorso, che interroga il potere sulla legittimità dei suoi atti, che propone nuove soluzioni, che usa bene le parole riconoscendole come fatti, effetti, cose, Foucault risuona sempre nelle pagine di Salvatore, e che condivide il metodo, la strada maestra della discussione democratica. Certo, la capacità di creare consenso è anche fascinazione, capacità quasi erotica di suscitare passioni, ma per quanto ancora può continuare a operare una torsione del significato delle parole senza che ciò degradi definitivamente in un universo incomprensibile e indicibile, in un mondo prelogico, prepolitico e prepotente. Non è un caso forse che due dei volumetti più diffusi in quest'ultimo periodo siano quello di Zagrebelsky sulle parole e l'altro quello di, adesso non mi viene il nome, l'autore del
Carofiglio,
esatto, non mi viene il nome. Occorre una competenza politica composta da giustizia e pudore per uscire dal circolo vizioso del marketing politico. Ma proprio perché è composta da giustizia e pudore, la competenza politica è una virtù e come tale non è insegnabile, semmai, soprattutto, essa deve essere fatta rinascere a se stessa in ogni individuo e per far ciò deve essere ironia e passione, con tutto il portato filosofico che queste parole incarnano. Creare il consenso però è il compito delle classi dirigenti, dell'élite, ed è inutile sottolineare che in questo nostro povero paese sono proprio le classi dirigenti ad essere inadeguate e incapaci di rinnovarsi. Il problema della formazione e della selezione non può continuamente risolversi con la cooptazione o con l'imitazione dei modelli precedenti, espellendo di fatti ogni homus homo novus, quando si ha, come dire, un buon homo novus, o peggio, bloccando l'accesso di nuove emergenze intellettuali e professionali. Il vantaggio delle democrazie è quello di poter rinnovare e correggere i propri rappresentanti, ma occorre comunque che essi siano formati e capaci. Mediamente dovrebbero essere meglio formati, più capaci e motivati, oltre che disponibili al servizio della comunità e non al suo fine. Ma di quale formazione parliamo? Non è forse vero che la nostra classe dirigente è troppo spesso lo specchio della nostra comunità? Come scrive Natoli, non bisogna poi trascurare che il degrado antropologico è anche determinante nella selezione della rappresentanza, che per un verso lo esprime e per l'altro lo legittima e lo consolida. O più semplicemente, la quale classe dirigente vuole adottare cittadini, anzi consumatori, in uno status di minorità formativa? Altrimenti come interpretare la riforma della scuola se non come la sua distruzione e insieme alla distruzione di ciò che la scuola può essere? Un ascensore sociale, certo, e insieme un luogo di contemplazione? L'età in cui viviamo è l'era dell'informazione, continua, mutevole, confusa, manipolatoria, a volte vera e altre falsa. Ma proprio questo essere immersi nel flusso continuo delle informazioni, in questo travaso continuo del mezzo nel messaggio e del messaggio nel mezzo, necessita che si formi e si educhi all'uso e alla fruizione dei mezzi di comunicazione dei suoi messaggi. Si tratta quindi di una vera e propria pedagogia della comunicazione, più che di un'occupazione dei mezzi o di una rivendicazione di un'ideologica egemonia culturale, non più possibile in un mondo dove la parcellizzazione delle ideologie è equivalente alla loro moltiplicazione infinita. Occorre sapere, conoscere, certo, ma occorre anche e soprattutto la capacità di discernere tra i messaggi e le loro immagini. Occorre supportare l'informazione con la formazione etica del giudizio, una vera e propria critica della ragione comunicativa kantianamente intesa. Viene alla mente che proprio 20 anni fa il Cardinal Martini scriveva una profetica lettera pastorale sui mezzi di comunicazione, il lembo del mantello. Credo che sia ancora un ottimo viatico rispetto a questi temi. Il ministero di Martini peraltro è molto simile alle conclusioni di Natoli. L'emergenza formativa rispetto al degrado antropologico richiede un di più di impegno personale e comunitario. Anche i termini si somigliano, macrozomia e megalofrosione, ovvero la grande tradizione del rendere grande e paziente l'anima, longanime, attraverso il pensiero e il discernimento come qualità morali, la contemplazione e la riflessione come tratti di un'azione non agente, secondo le categorie di Simone Weil, che pure forma e informa la bellezza, la bontà e la nuda verità del mondo. L'educazione delle passioni, l'immagine platonica dell'auriga che guida i cavalli, non è altra rispetto alla formazione del carattere individuale, della cittadinanza consapevole, della comunità. Blandire il desiderio, ogni desiderio, e garantire ai piccoli che ogni desiderio abbia diritto di esistere, di essere soddisfatto, senza scandalo alcuno, significa condannare le loro anime a non divenire mai grandi. Nutre il desiderio di un'onnipotenza che è al di fuori del limite del nostro essere. Di fatto, se non è un reato, è sicuramente un peccato, forse il peggiore di cui ci si possa macchiare. Mi permette Anatoli di leggere le virtù della politica che magistralmente propone come un percorso monastico, ovvero come quell'imitatio Christi che forma comunità partendo da una riconversione del cuore e della contemplazione. E del resto una comunità monastica è anche una comunità che crea regole di convivenza e democrazia. Esiste quindi una pedagogia delle virtù che è insegnabile e che nell'orizzonte classico è la paideia: educazione delle passioni individuali, formazione della capacità di riflessione, buon uso delle parole e del discorso, condivisione di un orizzonte di senso all'interno di un'etica pubblica volta al bene comune. La polis e la civitas nascono così. I cittadini queste virtù dovrebbero nutrire, le classi dirigenti queste virtù dovrebbero incarnare e rappresentare. Occorre porsi in un certo senso al di là della pura tecnica politica, che pure occorre, e svelare l'inganno dell'impolitico e la necessità di una professionalità politica urgono, delle strategie, delle tattiche e anche del mero marketing. Non si tratta più solo di creare un'egemonia culturale, in questo sono sempre più bravi gli altri, coloro che delle virtù fanno mercimonio, quanto di recuperare la prima radice di ogni individualità persa in una scomposizione sociale necessariamente rappresentabile. La prima radice della nostra appartenenza alla comune umanità e a un comune destino. E allora valgono a meno peso le virtù che informano l'esistenza della polis nel suo momento nascente, che sono la veste che ogni cittadino indossa e che soprattutto permettono che il nostro agire nel mondo sia un agire che si prende cura e opera con cura. Conoscenza, pudore, giustizia, vigilanza, pazienza, responsabilità, rispetto, fraternità, confidenza, ascolto attento, pronta risposta, servizio, umiltà, mitezza, reciproca correzione, severità con se stessi, capacità di generare comunità, i simboli stessi del bene, vogliamo chiamarle nuove beatitudini, che soli possono svelare il volto del diavolo dell'Apocalisse che assume il potere fingendo di avere cuore a cuore il bene e la pace. Sembra che la conclusione non possa che essere il nostro obbligo al non tacere, al pretendere che qualsiasi nuovo progetto politico non possa più prescindere da questi fondamentali, pena la fine infausta di quella fragile creatura che è ogni città, comunità amorevolmente creata e bisognosa di cura. Eppure una domanda si pone naturalmente, in accordo sul fatto che l'indignazione sia utile ma non basti, condividendo l'analisi e la proposta etica sul buon uso della politica. Quali azioni occorre agire e, poiché la vita è breve e il percorso di rigenerazione lungo, su quali realtà occorre investire?